Va ora in onda La Toscana delle Culture. Interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana. A cura della redazione di Rete Toscana Classica.
Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla Toscana delle Culture, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni terzo mercoledì del mese cerca di dar conto delle politiche che la Regione Toscana sta perseguendo in ambito culturale. Oggi parleremo di donne, tra cultura e impegno sociale, tra festival e inclusività, musica e arti visive. Lo facciamo perché quest'estate è particolarmente ricca di iniziative al femminile in diverse declinazioni e naturalmente lo facciamo con una donna, ovvero con Cristina Giachi, la presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana, che ci ha raggiunti al telefono. Bentornata Cristina.
Bentrovati a voi e agli ascoltatori.
Allora, partirei da una segnalazione che ho notato sul tuo profilo Facebook di una mostra che si intitola Colorescenze, che è in corso al Centro Pecci di Prato ed è appunto una collettiva tutta al femminile. Partirei proprio da qui per una ricognizione appunto su attività che riguardano le donne che si svolgeranno in questo periodo nei prossimi mesi. Che cosa ti ha colpito in particolare di questa mostra?
Ah, grazie per questa domanda, perché in realtà è una mostra molto bella, è una collettanea di 12 artiste toscane di nascita o di adozione, comunque che hanno lavorato qua, ispirate dal nostro territorio. E la cosa bella è che emerge chiaramente come ci sia un... quello che potremmo chiamare un genius loci, un fattore di ispirazione collettivo diffuso. Sì. E queste 12 artiste, ognuna col suo stile, col suo metodo espressivo, videoarte, installazioni, arte figurativa più tradizionale, hanno davvero dato vita a un'esposizione che racconta la Toscana dell'ispirazione contemporanea. E questo l'ho trovato molto bello, significativo e anche di grande incoraggiamento per il lavoro che si fa come amministratori pubblici per sostenere la cultura, l'arte e anche la produzione artistica.
Bene, un'altra donna per un'altra manifestazione, Veronica Nicolardi, che è la direttrice di Cortona on the Move, una manifestazione che riguarda la fotografia e che la Regione Toscana sostiene da molti anni, che si è inaugurata giovedì scorso, ovviamente a Cortona, invadendo tutto il paese.
Sì, Cortona on the Move è una grande manifestazione che interessa la fotografia ed è un punto di riferimento ormai sulla scena nazionale e non solo. È arrivata la 14ª edizione e fa sì che il paese sia in appuntamenti, retrospettive, mostre. Da quest'anno c'è una bella novità perché c'è una collaborazione con la nostra Fondazione Alinari. Tant'è vero che proprio questo progetto si è inaugurato nel fine settimana con due curatori di eccezione, Nicola La Gioia e Chiara Tagliaferri. Un progetto dedicato ai corpi, si intitola Corpi Celesti e devo dire che è veramente una bellissima proposta, perché si lega anche per la novità di legare la fotografia a due figure come Nicola La Gioia e Chiara Tagliaferri, che sono invece maestre della parola.
Certo.
Scrittori, Nicola La Gioia romanziere famosissimo, Chiara Tagliaferri scrittrice, speaker alla radio, conduttrice di programmi insieme a Michela Murgia, ha registrato quei meravigliosi podcast dedicati a figure femminili della storia e del costume.
Morgana.
E devo dire, Morgana, esatto. E devo dire che è un'occasione davvero preziosa per valorizzare il materiale, l'archivio Alinari, non soltanto, diciamo, partendo da ispirazioni tecniche di addetti ai lavori o da letture appunto di storiografia della fotografia. In realtà si parte dalla capacità di ispirazione e dall'intreccio anche dei codici espressivi delle diverse forme di espressione artistica, appunto la scrittura, la creatività della letteratura abbinata alla scelta delle fotografie. Il sabato c'è stata la inaugurazione con la visita guidata appunto accompagnata da Nicola La Gioia e Chiara Tagliaferri. Ecco, io credo che Cortona on the Move non cessi di mantenere la sua funzione, il suo ruolo di faro nell'ambito non solo delle esposizioni fotografiche, ma anche della espressione culturale più in genere. Una Toscana ricca in tutti i suoi territori, già diffusa, già tutta densa di esperienze e di proposte che si conferma capace di grandi attrattive, ecco.
Assolutamente, diciamo che l'esperienza storica del decentramento culturale degli anni 70, dell'ormai lontanissimo sembra secolo scorso, in Toscana ha dato dei frutti e continua a dare dei frutti sempre più radicati.
Sì, è vero.
Bene, allora, oltre che di arte e di cultura, purtroppo le donne sono anche costrette a occuparsi della violenza che continuano a subire. La settimana scorsa Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Regione Toscana, ha consegnato il Gonfalone d'Argento, che è la più alta onorificenza dell'Assemblea Legislativa Toscana, a un coordinamento toscano dei centri antiviolenza che si chiama Tosca.
Sì, devo dire che la scelta di Antonio, che ho molto sostenuto, di premiare Tosca col Gonfalone d'argento è una scelta che sottolinea l'importanza di un lavoro ordinario che si fa sempre in Toscana. In Toscana abbiamo una rete di centri antiviolenza sostenuta dalle istituzioni pubbliche, comuni, regioni, e molto attiva, che offre alle donne che si trovano implicate in vicende di violenza contro di loro l'opportunità di cambiare vita, di trovare una soluzione, anche di trovare un appoggio per le difficili fasi in cui si deve procedere alle denunce, oltre che un'assistenza materiale che spesso è necessaria, perché la violenza contro le donne non è soltanto la violenza fisica delle percosse o delle offese appunto fisiche, si presenta con una varietà di linguaggi e di strumenti davvero mostruosa. Penso alla violenza economica subita da tante donne, no? Che non hanno indipendenza, certo, e sono costrette a vivere in regimi di soggiogate, in relazioni che non le appagano e anzi che le tormentano. Insomma, è un lavoro fondamentale e credo che sia opportuno riconoscerlo come patrimonio di tutta la regione, di tutto il nostro territorio. Non è soltanto appunto, è importante mettere questi centri in condizione di lavorare, e questo lo facciamo, ma anche dare un riconoscimento e mettere tra le cose che costituiscono la nostra identità questo tipo di attenzione, questo tipo di sostegno per le cittadine, in questo caso toscane, credo che sia molto importante e mandi un messaggio chiaro che vorrebbe appunto eliminare la violenza dalle lingue parlate nel nostro territorio. Ecco.
Certo. Bene, Tosca naturalmente non è un nome casuale, perché rimanda all'eroina pucciniana che appunto subisce una violenza terribile, però Tosca ci fa venire in mente anche un'altra figura femminile, invece, come dire, portatrice di bellezza e di gioia, come Tosca Donati, la cantante romana, una delle interpreti e musiciste più raffinate della nostra musica d'autore. Nel suo ultimo disco, che è uscito ormai nel 2019, Morabeza, si è confrontata con culture e tradizioni musicali molto diverse, anche molto lontane. Tra Questa è anche quella tunisina, di cui appunto Tosca Donati canta un brano tradizionale intitolato Awak, e lo canta insieme a Lofti Bouknak, spero di averlo pronunciato bene, che è uno dei migliori tenori del mondo arabo, tanto da essersi conquistato il soprannome di Pavarotti della Tunisia. E quindi noi adesso ci ascoltiamo Awak.
أتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وانضعت يبقى فداك لو تنساني
وأنساك وتريني بنسى دفاك واشتعل أعصابي معك ولا دموعي فاكراك أرجع تاني
في لقاك الدنيا وسعيد هيكون في هواك في هواك طول حرماني
ascoltato Awak, un canto tradizionale tunisino nell'interpretazione di Lofti Bouknak e di Tosca Donati, che tra l'altro vi ricordo sarà in concerto nella fortezza di Montalcino il 26 luglio per la 27esima edizione del Festival Jazz and Wine, che è in programma dal 23 al 28 luglio, e anche appunto nel programma di questa di questo festival musicale, guarda caso, ci sono molte presenze femminili importanti, insomma di peso, di grande caratura. Vi invito a scoprirle andando a consultare il programma sul sito jazzandwinemontalcino.it. E di donne e di festival torniamo a parlare qui alla Toscana delle Culture con Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regionale della Toscana. Torniamo alle eroine pucciniane, non direttamente, ma perché vorremmo appunto segnalare una iniziativa, una novità particolarmente importante da un punto di vista delle politiche inclusive, legata alla 70ª edizione del Puccini Festival, che è in corso a Torre del Lago e che riguarda una collaborazione con la stamperia Braille della Regione Toscana, di cui, Cristina, avevamo parlato un paio di trasmissioni fa a proposito della presenza della Regione al Salone del Libro di Torino, se non ricordo male.
Sì, ricordi bene. Devo dire che questo è un lavoro che mi rende molto orgogliosa e devo dire davvero un plauso alla stamperia Braille, a chi la dirige, al dottor Alberto Zanobini, ma anche all'ufficio cultura diretto dalla dottoressa Pianea, che hanno fatto un lavoro magnifico, ispirati da quel tema di cui tante volte abbiamo parlato, del welfare culturale, cioè del rapporto tra cultura e qualità della vita e benessere. Ecco, uno degli aspetti, delle declinazioni possibili del welfare culturale è appunto questo dell'inclusività dell'esperienza culturale. E allora quest'anno al Festival Pucciniano la stamperia Braille si curerà non soltanto di provvedere strumenti e anche esperienze di conoscenza e di fruizione dell'opera per tutti coloro che hanno un deficit, tipo ipovedenti, ipoudenti o altri deficit cognitivi, ma anche la stampa di 5 copie per ogni opera di libretti in Braille, e per ognuna delle opere in scena, che potranno essere prenotati insieme alla prenotazione alla presenza all'opera. Ed è una cosa, devo dire, straordinaria, anche perché la stamperia Braille, l'abbiamo detto altre volte, è un unicum in Italia. Esiste da altre parti, ma non è, credo in Sicilia ce ne sia un'altra, ma non è gestita direttamente dalla regione. La nostra invece è proprio una stamperia pubblica ed ha una funzione incredibile. Ecco, io trovo che questo aspetto, dello sforzo in più che si deve fare per rendere la cultura accessibile e davvero inclusiva, sia però anche un segno di che cosa è davvero la cultura. La cultura è l'aria che respirano tutti i cittadini e le cittadine, e quindi è compito degli amministratori mettere tutti i cittadini e le cittadine in condizione di gioire, di commuoversi, di essere ispirati per la loro vita, di trovare conforto nel lavoro degli artisti. Ecco. E trovo che questa esperienza della stamperia Braille con il Festival Pucciniano davvero meriti il più grande applauso da parte di tutti, e spero che abbia grande successo, anzi sono sicura che lo avrà, perché poi i professionisti che lavorano in questi ambiti sono professionisti seri che dedicano energie e non solo ideative ma anche poi realizzative ai progetti che nascono e che si sviluppano. Ecco, quindi devo dire che questa rete e questa presenza dei nostri temi che ci sono più cari nei festival toscani, e questo intreccio di lavoro tra la direzione, la regione, i direttori dei festival, è veramente un dato prezioso, che è il frutto di tanto lavoro fatto negli anni, non soltanto chiaramente in questi anni qua, ma che raccoglie, come tu dicevi prima, un'idea anche, no, del decentramento culturale e dell'offerta culturale presente anche nei borghi e nei luoghi più sperduti, ecco, della Toscana.
Assolutamente, infatti appunto la Toscana è una delle regioni più ricche di festival. Noi abbiamo fatto appunto appena adesso un esempio di un importante festival musicale, il festival dedicato a Puccini, quest'anno ovviamente poi è un festival particolarmente ricco per l'anniversario che si celebra, pucciniano, e che celebriamo anche noi qui a Rete Toscana Classica. Abbiamo in serbo un agosto pieno di cicli dedicati a Puccini, però appunto tanti festival non solo di musica ma anche di teatro, di danza, di cinema, che si succederanno per tutta l'estate. Tant'è che pochi giorni fa eri in rappresentanza della regione a presentare il Festival di Radicondoli, un festival principalmente teatrale, e anche qui, se non sbaglio, numerose e importanti sono le presenze femminili.
Sì, è così. Il Festival di Radicondoli è uno dei più longevi dei festival, tre festival toscani, è arrivato alla 38esima edizione. È con Montepulciano e San Miniato, uno dei più antichi. Tu ricordavi prima Jazz and Wine, abbiamo ricordato Cotton on the Move, abbiamo il Festival Au Désert a Firenze organizzato da Fabbrica Europa, il Festival Pucciniano, ma potremmo enumerarne un'infinità. Questo di Radicondoli si caratterizza per un aspetto, che il festival e la sua, diciamo, collocazione coprono l'intero paese di Radicondoli, quindi si determina una sorta di comunità teatrale fatta di teatro, musica, videosonori, arte contemporanea, installazioni, quindi un quadro di performance che spazia tra i generi, tra le forme espressive e che riempirà Radicondoli di bellezza. Oltre a lasciare anche appunto un'esposizione con paesaggi contemporanei, un progetto di arte ambientale con mostre, anche qui installazioni site specific e sonore, che si aggiunge alla novità di quest'anno e sarà visitabile fino al 25 agosto, mentre il festival si tiene tra il 13 e il 29 luglio e poi ha una coda a settembre, tra il 6 e l'8 settembre. È diretto magnificamente da Massimo Luconi, che ormai da, mi sembra, 12 anni, 12 o 13 anni, è la mente ideativa, il collettore delle esperienze artistiche che si vedono a Radicondoli. Anche qui tante presenze femminili, Maddalena Crippa per dirne una, poi artisti stranieri, Nada che farà un concerto, insomma, ecco, generi musicali e teatrali, arti visive e performative per riempire la Toscana di esperienze che poi sono esperienze anche per chi, per gli addetti ai lavori, no? Prima si diceva appunto della comunità teatrale, è molto bello per chi abita e visita Radicondoli e sentire intorno a sé la coincidenza del confine comunale con il perimetro del festivaliero, il perimetro della manifestazione, ma c'è anche il ritorno positivo per chi lavora in questo clima di comunità teatrale. E qui trovo che sia un'esperienza molto bella e che queste località, questi piccoli borghi che si animano e prendono vita, non solo svolgono una funzione fondamentale per l'indotto che l'esperienza che la manifestazione comporta, ma anche proprio per vitalizzare il tessuto e ispirare chi ci abita o chi può tornare ad abitarci. Insomma, sono piccoli semi di vitalità preziosissimi. Ecco, io sono molto grata a tutti gli organizzatori e direttori, perché so quanta energia vedo, quanta energia richiede loro, e credo che sia un'energia ben spesa. Ecco, devono essere contenti come noi lo siamo.
Bene, si potrebbe obiettare, faccio l'avvocato del diavolo, che i festival, di cui appunto la Toscana, abbiamo detto, è particolarmente ricca, e molti di questi festival sono sostenuti dalla regione, sono però delle manifestazioni effimere che durano pochi giorni e poi che cosa lasciano, no? Quindi perché la regione toscana, cioè un organismo pubblico, si impegna così tanto nel sostenere appunto questo tipo di manifestazioni? Dico, faccio l'avvocato del diavolo, perché secondo me in realtà il senso c'è, come, e in parte penso che sia già uscito da quello che hai detto, però forse vale la pena di esplicitarlo fino in fondo.
No, hai ragione, perché spesso appunto abbiamo tanti detrattori che dicono: io farei ben altro. Il benaltrismo la fa da padrone nelle critiche alle istituzioni, ma io sono convinta che ci sono almeno due profili di ragione tra molti che si possono individuare. Uno, lo dicevo prima, è banale, prosaico, ed è l'indotto per i territori. Quindi avere molti festival certo. diffusi genera flusso di persone, visitatori che poi si innamorano dei luoghi e poi magari ci tornano, e questo vitalizza il tessuto anche dal punto di vista economico. Poi c'è un tema più invece profondo e altrettanto importante, che riguarda l'identità dei luoghi e anche dei temi, no? Tu parlavamo delle donne, ora poi ne parleremo più avanti, più diffusamente, ma in questi giorni si è anche presentato in anteprima il Festival delle Donne, la Toscana delle Donne. Ora, per dire che cosa? Sì. Per dire che i festival consentono come di mettere dei puntini in quei giochi enigmistici in cui poi si devono unire i puntini e tracciare una figura, che consentono il racconto di un'identità. E questo non è finalizzato solo alla comunicazione, è finalizzato all'ispirazione, a quello appunto che gli antichi chiamavano il genius loci, che poi costituisce l'identità anche dei cittadini e delle cittadine, che riconoscono in questi elementi, in queste suggestioni, nei temi trattati, nelle categorie che emergono, delle lenti, dei codici di lettura della loro realtà contemporanea. È un lavoro fondamentale, che consente appunto dei racconti che diventano poi la nostra identità. Questo non significa, può sembrare non avere un risvolto, come posso dire, un'utilità immediata, no? Ma in realtà è fondamentale, perché poi i fattori che ispirano le nostre scelte, le decisioni di abitare in un luogo, di fare un lavoro, di fare un percorso formativo, su cosa si fondano se non c'è un'ispirazione varia che può suggerire temi, orizzonti, far scoprire a ciascuno se stesso e cosa ha in animo e cosa vorrebbe fare, i propri desideri. Ecco, io credo che questi festival fanno un lavoro fondamentale dal punto di vista della costituzione della nostra identità culturale, che non è un'identità poi che vale solo per la cultura, lo abbiamo detto tante volte, no? La cultura è l'aria che respiriamo, serve anche a chi non pensa che in quel momento sta respirando. Non serve solo a chi si occupa di polmoni, di circolo respiratorio o a chi si occupa di ambiente, serve a tutti. E quindi in realtà con i festival si costruisce l'atmosfera, l'aria che si respira in Toscana. E più quest'aria è creativa, varia, ispirata, multilingue, multicodice, e più i nostri cittadini saranno capaci di fare scelte per le loro vite che gli daranno loro soddisfazione e li faranno stare meglio, credo, ecco. Quindi, e poi appunto c'è il ritorno invece banalmente, anche e che non è banale affatto, il ritorno economico per tanti territori quando si tratta di festival diffusi in piccoli borghi, che magari invece scontano, no, una marginalità nell'ottica dello sviluppo del territorio, perché non hanno industrie, non hanno grossi servizi, e invece in queste occasioni si riscopre un'abitudine alla frequentazione che diventa per molti territori una risorsa vera, poi, perché si stabiliscono lì comunità creative. Oggi poi, con la capacità del lavoro a distanza, molti scelgono anche di tornare a vivere in questi luoghi, e credo che quando questo si realizza stiamo facendo bene il nostro lavoro, ecco.
Bene, con questa risposta penso che abbiamo sfatato anche il luogo comune che la politica pensa solo al ritorno immediato delle cose. A volte appunto non è così, e questa è come dire, una conferma molto chiara. Cristina, io ti ringrazio molto per essere stata con noi e ti auguro buone vacanze.
Grazie anche a voi, buona estate agli ascoltatori, buone vacanze a chi le farà e buon comunque riposo a chi non potrà allontanarci, perché avrà tante cose da vedere, ascoltare, frequentare, anche rimanendo nella nostra amata Toscana.
Esatto, benissimo, allora noi ci risentiamo a settembre, grazie ancora.
Benissimo, grazie, ciao Andrea.
Allora, ancora grazie a Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata della Toscana delle Culture, che andrà in onda in replica venerdì 19 luglio alle 18.40 e da sabato 20 sarà disponibile in streaming sul nostro sito, dove trovate anche tutte le altre puntate, e in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Giovanni Mori al di là del vetro. Ad agosto, come sapete, tutte le nostre rubriche vanno in pausa, ma come sempre sarà un agosto pieno di sorprese tratte dai nostri archivi. Come vi accennavo prima, naturalmente Puccini farà la parte del leone. Per quanto riguarda invece la nostra Toscana delle Culture, ci diamo appuntamento per mercoledì 18 settembre alle 12.40. Intanto grazie per averci seguito e buona estate con la musica di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.